Ma che a te se ne scontenta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Con il consueto ritardo alle 14.40 ormai di questo 6 maggio, giornata di sciopero, comincia Impatto, trasmissione che dà voce ai comitati e alle realtà che lottano sui territori contro le nocività. E ricordiamo i contatti della radio: dal sito www.ondarossa.info potete trovare le informazioni riguardanti gli audio registrati in giornata e poi anche scaricare le trasmissioni Impatto passate, quindi avere tutta una visione completa del percorso che stiamo seguendo sulle tematiche ambientali. 06 49 17 50, il numero di telefono per mettersi in contatto con questa trasmissione in diretta. E poi il numero più importante, il conto corrente postale 6180-4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56-00-185 Roma, per sostenere questo progetto. Veniamo allora alla scaletta di questa trasmissione.
Sì, primo argomento sarà quella che ormai è a tutti gli effetti una telenovelas, che coinvolge lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti in questa città e sul territorio regionale. Poi continueremo, come insomma da parecchie settimane a questa parte, con degli aggiornamenti sulla vicenda dell'acqua e del referendum. Per chiudere, una corrispondenza con il comitato che si batte contro le antenne di Radio Vaticana, perché proprio in questa settimana alcuni suoi esponenti, che avevano l'intenzione di presentare un libro presso il Campidoglio, all'ultimo momento hanno avuto negata la sala per qualche inspiegabile motivo burocratico. Noi ci pare più un momento di censura, sentiremo gli autori di questo libro per farci spiegare cosa è successo.
E allora molte di voi se ne saranno accorti, perché nelle strade di Roma questi giorni sono piene di rifiuti, i cassonetti strabordano di rifiuti nella capitale, e questa cosa è uscita anche sulla cronaca dei giornali a livello nazionale, tanto che si è arrivati addirittura a parlare di emergenza, si è arrivati addirittura a paragonare la situazione romana che viene gestita dall'AMA principalmente, a quella del napoletano sostanzialmente.
Noi di impatto abbiamo fatto una piccola inchiesta chiamando, insomma, chi poteva in qualche modo farci capire cosa stesse succedendo e siamo arrivati ad un dunque. Ma innanzitutto ricostruiamo la vicenda. La risposta che l'AMA ha dato ufficiale ai cittadini che si lamentavano di vedere la propria città invasa da pattume di ogni tipo era quella che era stato chiuso un impianto, quello di Rocca Cencia, adesso della capitale, che viene usato come sito di trasferenza. L'immondizia del quadrante est della città viene presa, depositata in questa piazzola, chiamiamola di sosta, e poi a sua volta verrà nuovamente ricaricata dai camion dell'avvocato Cerroni, il patron dei rifiuti di Roma e di tutto il Lazio, e verrà portata a Malagrotta. Ora, questo è quello che succede, diciamo, tutti i giorni in questo quadrante della città, e che non sarebbe successo, motivo per cui si sarebbero verificati questi disagi nella città. Siamo andati però a vedere innanzitutto quando la piazzola di Rocca Cencia è stata chiusa e quando è stata riaperta. Allora, la piazzola è stata chiusa il 3 maggio con un'ordinanza della provincia in seguito ad alcune, diciamo, rilievi del NOE che portavano alla luce tutta una serie di inadeguatezza dell'impianto di Rocca Cencia, perché oltre ad esserci una piazzola che non è dotata chiaramente di nessun impianto di per sé, a fianco c'è una prima linea di tritovagliatura che però ha tutta una serie di problemi. Diciamo che il NOE aveva evidenziato delle inadeguatezze su quella linea e quindi aveva chiuso tutto il sito, precludendo ai mezzi AMA anche l'uso della piazzola. L'ordinanza della provincia è del 3 maggio. L'ordinanza con cui Alemanno interviene per aprire un sito limitrofo a quello di Rocca Cencia è del 4 maggio, quindi quella piazzola sarebbe stata interdetta all'uso dei mezzi pubblici che si occupano di spostare l'immondizia da un posto all'altro della città prima di arrivare in discarica, sarebbe rimasta chiusa un giorno. Un solo giorno è chiaro che non spiega il disagio che ormai va avanti da oltre due settimane. È questo tipo di ragionamento che ci ha portato a contattare tutta una serie di persone, tra cui anche alcuni lavoratori dell'AMA, che da dentro ci hanno spiegato quali sono i problemi di questa società che non vuole in alcun modo interfacciarsi con noi, perché abbiamo anche provato a chiamare l'AMA, ma l'AMA continua a negare un qualsiasi tipo di colloquio con noi, con la cittadinanza. Ora, per entrare, diciamo, in tema, diciamo che sono due principalmente le cause di questa emergenza. Da un lato ci sono degli eventi speciali, cose che si sono verificate nei giorni scorsi, tra cui la beatificazione di Papa Wojtyla e il concerto del 1° maggio, che si sono verificati nello stesso giorno.
Impegnati tutta una serie di sia di forze dell'ordine, ma che poi ovviamente ha prodotto nella città di Roma per il 1° maggio un'abbondanza di rifiuti, perché Roma è stata invasa da una moltitudine di persone venute da tutto il mondo e che quindi hanno creato rifiuti e lasciato rifiuti nelle strade. Ma non basta questo per giustificare questa emergenza, c'è dell'altro infatti.
L'altro ha a che fare con delle cause, diciamo, strutturali, con un'inadeguatezza del tutto il parco macchine dell'AMA. La maggior parte dei mezzi sono, diciamo, fermi, hanno dei guasti, i pezzi per le riparazioni non arrivano, e fin quando le principali organizzazioni sindacali invitavano i lavoratori a collaborare con l'azienda e quindi a lavorare anche su mezzi che mettevano a rischio la loro incolumità per salvare il bilancio complessivo e quindi i posti di lavoro dell'azienda, il servizio, anche se a stento, andava avanti. Ultimamente, da circa due settimane, a seguito di tutta una serie di assemblee, sono cambiati i rapporti tra le organizzazioni sindacali e i vertici dell'AMA. I lavoratori sono stati invitati ad attenersi alle regole contrattuali, alle loro mansioni, a quello che avrebbero dovuto fare secondo il contratto, e quindi a non usare
quando questi erano malfunzionanti, oppure andare a lavorare quando comunque c'era un pericolo sui posti di lavoro, perché i lavoratori si sono spesso trovati in condizioni di lavoro che non erano tollerabili, ma erano costretti costretti a tollerarle pur di non perdere il posto di lavoro, anche sollecitati dai sindacati principali che poi stanno nell'AMA, che sono per lo più sindacati confederali, questo giusto per ricordarlo, ma adesso questi sindacati hanno cambiato un po' la loro direzione, suggerendo ai lavoratori di andare a lavorare solo quando le condizioni di lavoro sono ottimali. Poi su questo rapporto tra i sindacati e l'AMA ci sarebbe da capire meglio, perché è anche un po' strano capire perché oggi cominciano a fare questo e invece un po' di tempo
dopo
fa,
anni e anni di comunque spalleggiamento, una politica di questo tipo nei confronti dell'azienda che hanno cercato in qualche modo di tutelare, perché c'è stata questa rottura,
perché arriva solamente oggi.
È
poi
chiaro che c'è l'uscita di scena di Panzirone come amministratore delegato dell'AMA, crea e ha già iniziato a creare tutta una serie di problematiche, tra cui questo disagio nella città.
Sì, allora noi tra un po' ci mettiamo in contatto con un lavoratore dell'AMA che insomma ci spiega queste dinamiche sindacali e societarie per cui insomma si è verificata questa situazione. C'è da ricordare che il sito di Rocca Cencia c'è appunto l'impianto di tritovagliazione, un impianto molto importante dal punto di vista del comunale, del comune di Roma, perché serve a far risparmiare un bel po' di soldini. L'immondizia, prima di finire a Malagrotta e quindi di essere pesata e pagata, finisce in questo tritovagliatore che serve a diminuire i volumi e i pesi.
È uno stoccaggio temporaneo praticamente, no?
Stoccaggio per
la lavorazione dei rifiuti.
Esattamente, però questa lavorazione comporta il fatto che i rifiuti perdono di peso e perdendo di peso costa di meno conferirli a Malagrotta. Ricordiamo che insomma nel piano regionale dei rifiuti, quello l'ultimo della Polverini, era proprio scritto a grandi lettere che gli impianti di termovagliatura andavano mandati, messi a pieno regime, proprio per cercare di ridurre i volumi da portare a Malagrotta, visto che Malagrotta è una discarica in via di dismissione, di chiusura, esaurita, e chi più ne ha chi ne metta. Ma sicuramente la realtà dei fatti è che da parecchi mesi a questa parte la regione e il comune di Roma non trovano un accordo su un sito sostitutivo a Malagrotta. Questa è un'altra grossa partita dove girano parecchi soldi e dove insomma ne abbiamo sentite di tutti i colori, dal poligono abbandonato di Allumiere fino insomma alle cave.
Monti dell'Ortaccio per esempio, no? Anche la discarica che era ipotizzata a fianco di Malagrotta da utilizzare in alternativa.
E sembra che tutta questa vicenda che è balzata da un giorno all'altro agli onori delle cronache, in qualche modo voglia preparare un terreno fertile per la dichiarazione di emergenza, che permetterebbe così in un batter d'occhio di evitare diciamo la contestazione popolare che di persone che tentano in qualche modo di tutelare il loro territorio da ennesimi scavi e buche, e di magari cedere all'offerta del signor Cerroni, che senza chiedere autorizzazione alcuna ha costruito proprio a Monti dell'Ortaccio una discarica.
Infatti le istituzioni diciamo di vario genere, da quelle regionali, comunali sino a quelle provinciali, fronteggiano la problematica dei rifiuti in strada attraverso una serie di proroghe e di deroghe che vengono date. Alemanno sta in uno stato di emergenza e già qualche giorno fa ha concesso altre proroghe, così come ha fatto per esempio la Polverini per quanto riguarda la discarica di Roncigliano, sita in località di Albano Laziale, qualche mese fa, che ha concesso la possibilità a Cerroni di continuare a sversare sul quarto e quinto invaso di questa discarica, che erano già esauriti perché già avevano 90.000 metri cubi di rifiuti stoccati sopra la volumetria diciamo massima consentita. La Polverini, nonostante già ci fosse questa volumetria in più, ha concesso fino all'incirca a metà fine luglio di continuare a sversare su questi invasi. Quindi in uno stato di emergenza si procede attraverso un meccanismo di deroghe e di proroghe che in qualche modo accelerano i processi burocratici, in qualche modo li sovvertono, anche perché non è necessario rispettare poi tutta la legislazione che di solito viene utilizzata per questo tipo di cose, e quindi si danno dei poteri straordinari a dei commissari particolari. Ricordiamo il caso di Marrazzo, che è stato l'ultimo commissario straordinario dei rifiuti, che ha finito il suo commissariamento lo scorso giugno 2008 e le dichiarazioni a seguire da fine giugno 2008 erano proprio: il Lazio, ce lo ricordiamo bene, non entrerà mai in uno stato di emergenza, possiamo stare tranquilli. Quelli erano gli anni nei quali scoppiò il boom del disastro napoletano, nel periodo nel quale Napoli era piena, inondata da rifiuti per le strade, e Marrazzo si vantava del fatto che grazie al suo piano rifiuti sostanzialmente Roma non sarebbe mai arrivata in uno stato di emergenza. Era il giugno 2008, sono passati 2 anni e mezzo all'incirca, e sostanzialmente il Lazio invece sta per arrivare in uno stato di emergenza, perché poi fondamentalmente né il piano rifiuti di Marrazzo né tantomeno quello messo in campo dalla Polverini, che si presenta ancora peggiore, è stato in grado in realtà di costruire delle alternative, come impianti di compostaggio, come impianti di riciclaggio. Infatti
basti pensare che in tutto il Lazio non c'è un impianto per il riciclo della carta pubblico, tutti gli impianti che ci sono privati. Se poi passiamo dalla carta al multimateriale, che è il tipo di raccolta differenziata che viene fatta a Roma, quello che mette insieme per esempio la plastica con l'alluminio e il vetro, c'è un solo impianto funzionante ora in tutta la regione, è un impianto che si trova sulla Laurentina all'altezza di Pomezia, quindi questo significa che tutto il resto va fuori regione. Mandare un carico del genere,
ad esempio
una mole
l'alluminio
del genere,
la plastica, no? Per esempio, certo, sono materiali che noi ricicliamo, e invece che fine fanno?
Vanno a finire fuori regione, vanno ad essere smaltiti in altri impianti con dei costi aggiuntivi per quel che riguarda il trasporto su gomma, un inquinamento quindi maggiore e dei costi ancora una volta maggiori per lo smaltimento negli impianti stessi.
Sì, lo stato di emergenza, come dicevamo prima, sicuramente serve a bypassare tutta una serie di meccanismi amministrativi, serve anche a mettere a tacere le proteste che insomma un po' su tutto il territorio diffusamente si sono espresse in questi mesi, in tutti quei luoghi dove insomma si è preventivato la costruzione di una nuova discarica: i Monti dell'Ortaccio, la zona delle cave della Laurentina, il poligono d'Allumiere, Albano, ma la grotta stessa, insomma. Quindi la situazione è parecchio complicata, speriamo insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che queste mobilitazioni riescano quantomeno a invertire la tendenza, visto che proprio siamo in un momento cruciale, visto che prima o poi il nuovo sito dovrà uscire fuori, anche perché sennò la politica regionale del nuovo governo regionale insomma collasserebbe su se stesso, perché non è riuscito a prendere una decisione nel corso della sua breve storia. Quindi adesso proviamo a metterci in contatto con questo lavoratore dell'AMA, che insomma ci racconta che dinamica si è innescata dentro l'azienda.
Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti, inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tonnati, 4 ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Ma un giorno il vitello dei piedi di balsa si recò dal vitello coi piedi di cobalto, gli disse: c'è il vitello dai piedi tonnati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti 4 piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Mio caro vitello dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e gli ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati. Così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche
che tu, nient'altro che tu, proprio tu. Sei il vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Accusavi il vitello dai piedi tonnati, e per questo i tuoi piedi saranno asportati.
Ma la legge prevede una pena aggiuntiva per questo reato, l'ascolto forzato di
Pulun vage sudure uledi gai lassene andu mehedai kadira.
Nel boschetto della mia fantasia ora c'è un vitello senza più i piedi che invoca pietà quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Mi presento, son l'orsetto Ricchione, e come avrai intuito adesso ti inculo.
Eccoci.
E pronto?
Siamo tornati in voce, siamo in diretta con Paolo, un lavoratore USB dell'AMA. Paolo, ci racconti cosa sta succedendo all'interno di questa azienda, di questa municipalizzata? Quali sono i reali problemi che stanno alla base di questa disfunzione del servizio che coinvolge Roma da più di qualche giorno?
Diciamo che la situazione, diciamo, ha molte sfaccettature e molte responsabilità, diciamo, in questa situazione che si è creata in questi giorni. Diciamo che le cose che va dicendo l'azienda non sono assolutamente vere rispetto al fatto che è stato il problema della stazione di trasferenza di Rocca Cencio, in quanto la stazione di trasferenza è stata chiusa solo per 24 ore e mentre i rifiuti, diciamo, ormai sono soggiorni che sono ammucchiati lungo le strade della città. Diciamo che c'è una responsabilità complessiva rispetto, diciamo, al piano industriale che in questi ultimi anni è stato definito dalla nuova amministrazione. Il fatto che si è speso poco in mezzi e in manutenzione dei mezzi, e si è speso tanto invece in assunzioni di personale. Basta ricordarsi quello che è successo con Parentopoli negli scorsi mesi rispetto sia a AMA che ad ADAC. Su questa cosa si è innestata, diciamo, poi una guerra interna tra i sindacati cosiddetti complici, quindi parliamo di CISL, UIL, Fiadel CISL e UGL, che in questi anni hanno sostenuto la nuova amministrazione in tutto e per tutto, e che hanno spinto in questi anni i lavoratori a fare sacrifici dicendo che non bisognava rispettare nessuna norma di sicurezza, che bisognava comunque lavorare perché c'era in ballo il salvataggio dell'azienda. Questi sindacati in questi ultimi, diciamo, l'ultima settimana hanno svolto una serie di assemblee in cui hanno invitato invece i lavoratori a fermare i mezzi per qualunque disfunzione. Addirittura sono riusciti nell'impianto nel garage di Rocca Cencia, nell'autorimessa di Rocca Cencia, a mettere un cartello in cui si diceva che andavano fermati i camion anche in assenza del funzionamento dell'aria condizionata. E questo qui è chiaro che ha portato un fermo di molti mezzi, diciamo che oggi abbiamo un fermo di mezzi oltre il 50-60% del parco automezzi dell'azienda. Questa scelta di queste organizzazioni sindacali è dovuta al fatto che sono venute in meno da un lato alcune garanzie che gli aveva garantito l'azienda, quindi significa ulteriori assunzioni, ulteriori promozioni, passaggi di livello e quant'altro, e poi dalla discussione che si è aperta sulla questione della privatizzazione, in quanto questi sindacati sono a favore della privatizzazione, ma diciamo siccome nelle cose che girano in azienda e non solo, si parla sia del come possibili partner privati, sia dell'avvocato Cerroni, che è l'avvocato, che è il proprietario della discarica di Malagrotta, ma sia anche della Manutencoop. Queste organizzazioni sindacali hanno paura di essere poi soppiantate dalla CGIL nei rapporti con i nuovi soci. Sapete che la Manutencoop fa parte della Lega delle Cooperative e i legami col PD, insomma, sono pesanti, e anche il socio di minoranza della multiservizi, la Manutencoop oggi a Roma.
Comunque alcuni di questi sindacati hanno sollecitato i lavoratori e le lavoratrici a non andare al lavoro nel caso in cui le condizioni lavorative non fossero ottimali o comunque accettabili.
Sì, no, hanno invitato, il riferimento è agli autisti dei mezzi pesanti, quelli che svuotano i cassonetti, per capirci, a fermare le macchine, nel senso a dire che questa macchina non ci esco perché non funziona questo, non funziona questo, che questa comunque è una cosa giusta, ma è una cosa che dovrebbe valere sempre.
E certo, infatti noi ci chiediamo proprio perché?
In questa fase come arma da ricatto rispetto all'azienda, mentre invece nei mesi scorsi queste organizzazioni sindacali hanno fatto pressione sui lavoratori affinché lavorassero in qualunque condizione.
Quindi diciamo che è questo cambio di atteggiamento sindacale che ha portato a delle disfunzioni interne all'azienda, diciamo che è emerso un problema.
Diciamo che poi a questa cosa si è sommato anche il fatto che c'è stato la Pasqua, poi c'è sta, e quindi comunque con servizi ridotti rispetto alla normalità, c'è stata la beatificazione di Giovanni Paolo II, che comunque ha portato lo spostamento di mezzi e uomini verso quel quadrante della città in cui si svolgeva l'evento, e quindi c'è una sommatoria di questioni, problemi preesistenti nell'azienda, atteggiamento di queste organizzazioni sindacali e emergenze sopravvenute col periodo festivo,
Chiaro, questa serie di eventi speciali che si sono verificati uno dopo l'altro hanno quindi portato alla luce una base marcia che l'azienda si portava dietro quindi già da tempo.
Certo, che nonostante quello che dice la dirigenza aziendale, quindi l'amministratore delegato e il presidente, e quello che dice il sindaco e l'assessore, il nuovo assessore all'ambiente, in realtà questa azienda è un'azienda sull'orlo del collasso.
Anche sia se guardando sul sito dell'AMA, sull'home page, troviamo direttamente. Pronto, Paolo, ci senti?
Sì.
Anche se, guardando sul sito dell'AMA, sull'home page, la prima notizia che balza agli occhi di un qualsiasi utente che si mette in linea è quella che il bilancio dell'AMA è inattivo, che ci sono stati circa 2,35, non mi ricordo quanti erano di preciso, milioni di euro guadagnati nell'ultimo trimestre.
Sì, questo qua è la cosa che loro dicono, ma i bilanci possono essere un po' taroccati, come si dice, nel senso che questa azienda ha una esposizione di 600 milioni verso un pool di banche, e se te nel debito metti solo il rateo che paghi annualmente e non l'ammontare del debito, è chiaro che la situazione migliora di molto. Se poi te metti in attivo, per esempio, alcune voci di tariffa che te devi comunque ancora incassare, nel senso che ci stanno delle pendenze, specialmente con enti pubblici e aziende private che devono pagare la tariffa e che non l'hanno pagata negli anni passati, e te queste cose le metti in attivo, è chiaro che così il bilancio comunque viene falsato.
Senti,
mentre invece alcuni dati reali che si possono vincere anche dallo stesso bilancio è che, per esempio, sono diminuiti gli introiti derivati dalla vendita di quanto fatto con la raccolta differenziata, nell'ultimo anno, nel 2010, ha incassato l'azienda circa 1 milione di euro in meno rispetto a quanto aveva incassato l'anno precedente.
E come mai? Perché è questa situazione?
Che questa situazione si è determinata dalle scelte che sono state fatte da questa azienda, come penso molti di voi che abitano in alcuni quartieri, tipo il decimo municipio, il quarto municipio, in cui è stato fatto il dodicesimo, in cui si è fatto l'esperimento della nuova forma di raccolta differenziata, quella cosiddetta duale, che mantiene i cassonetti bianchi e blu sul territorio e ad orario raccoglie l'indifferenziato e l'organico. Diciamo, con i cassonetti, diciamo, la qualità della raccolta differenziata si abbassa pesantemente, mentre invece precedentemente, con l'esperienza che era stata fatta in alcuni quartieri di una raccolta differenziata porta a porta, diciamo, le quantità erano cresciute e anche la qualità, perché il problema sulla raccolta differenziata non è solo di quantità, ma è anche di qualità di quanto di quello che viene raccolto e poi consegnato ai consorzi che si occupano del recupero.
Sì,
anche perché poi il pagamento di questo materiale avviene rispetto alla qualità. Ci sono, diciamo, per non farla lunga, ci sono delle fasce di qualità di riferimento e a seconda del tipo di fascia di qualità in cui rientra quello che te gli porti, il pagamento è diverso.
Sì, insomma, è il meccanismo virtuoso per il quale la raccolta differenziata dovrebbe produrre dei benefici invece che, insomma, soltanto un aggravio dei costi.
Certo.
Senti una cosa, io volevo fare due spunti di riflessione sul dibattito. Uno, se, insomma, lavorando dentro l'AMA avete, insomma, le notizie o comunque sia sentore di quale sito nuovo prenderà il posto di Malagrotta, tra i tanti che, insomma, sono circolati in questi mesi. E poi, se, insomma, ci sai dire o comunque sia ci puoi parlare brevemente della vicenda, insomma, del sequestro dell'impianto di Roccacencia, come mai noi sono entrati in questo tutto un tratto dentro a fare un'ispezione dentro questo impianto.
Diciamo, allora, per quanto riguarda la discarica, diciamo, i nomi dei territori sono quelli che girano comunque anche sulla stampa, diciamo, da Testa di Cane, Arignano Flaminio, addirittura, vabbè, perché il problema loro è comunque, l'idea loro è comunque di fare una discarica possibilmente vicino a un impianto di incenerimento. Questa è la loro idea principe. E quindi è chiaro che questa qua, l'individuazione del sito sarà molto legato a quale sarà l'esito finale di tutte le questioni che riguardano i progetti di incenerimento. Infatti il problema di farla, per esempio, vicino a Malagrotta, perché comunque lì c'è l'impianto gestito dal Colari, quindi dall'avvocato Cerroni, di incenerimento che c'è presente dentro Malagrotta, per esempio.
Ok, quindi, insomma, ci pare un motivo più che valido per scegliere il nuovo sito. E invece sull'ispezione del centro...
Diciamo, guarda, quella era un controllo normale.
Ok.
Dopodiché, se so, nel controllo normale è uscito fuori che erano assolutamente mancanti documenti autorizzativi da parte della provincia su quell'impianto.
Ma, cioè, ma questi...
In parte scaduti, in parte non fatti.
Ma quindi una situazione, diciamo, di illegalità dell'impianto, che però andava avanti da anni.
Illegalità di quell'impianto. Che diciamo è un impianto, tanto per farvi capire, è un impianto, chiamiamo così, di trasferenza, nel senso è un posto dove vengono scaricati i rifiuti che, diciamo, vengono in gran parte dai municipi 7, 8, 9 e in parte decimo municipio, e che poi dopo vengono con mezzi privati portati alla discarica di Malagrotta senza alcun trattamento. Questo è la modalità di quell'impianto di cui si parla, che è stato bloccato, diciamo.
Ok, allora guarda, ti ringraziamo, insomma, per questa testimonianza sulla situazione dell'AMA e, insomma, di tutto quello che per noi è connesso.
Senti, una cosa sola volevo dire, che noi comunque, diciamo, come struttura sindacale, diciamo che siamo in azienda, stiamo lavorando su questa questione, anche della situazione aziendale, insieme a tutto l'asse, diciamo, di Roma Bene Comune, per la manifestazione, lo sciopero del 30 maggio, a cui invitiamo caldamente tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa a partecipare.
Ok, allora poi rilanceremo questo invito dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao, un saluto.
Grazie, ciao. Ciao.
Ebbene, insomma, dopo questa lunga chiacchierata con un lavoratore dell'AMA che ci ha un po' raccontato quello che si è mosso in queste settimane dentro l'azienda e di come questo si riallaccia con tutta la vicenda dei rifiuti e della collocazione del nuovo sito di stoccaggio dei rifiuti per la città di Roma, andiamo a una pausa musicale e riprenderemo, insomma, con quello che avevamo preannunciato dalla scaletta. A risentirci a tra poco.
E questa traccia la mandiamo pensando al convoglio Restiamo Umani che partirà per la Palestina a giorni e quindi la dedichiamo a tutti i compagni e le compagne che cercheranno di raggiungere Gaza.
Vivo, io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso, lo porto inciso come il segno della logica del piombo, il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo, ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo, al banco da imputare. Il mio popolo è sbagliato, un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, pizzato da occidente, la Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle, è una storia millenaria come il cielo e le sue stelle, nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva in padre, pagine leggiate, la storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre, non si apre questo libro trascurando gli antefatti, dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano, se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano, il gregge come il grano, cristiano musulmano, la legge del denaro è il solo codice sovrano, a riva del Giordano, terra intrisa del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange, non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange, dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per 2 soldi dai signori, signori d'Inghilterra, che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva. Viva l'intifada!
E torniamo in voce per parlare di acqua e per aggiornarvi su quelle che sono le ultime news riguardo a questo argomento. Nel DDL sviluppo che è stato approvato ieri è stato anche dato spazio a una nuova autorità per l'acqua, un provvedimento in qualche modo sollecitato dalla ministra Prestigiacomo, che istituendo questo ente...
Un altro provvedimento truffaldino?
Assolutamente sì, perché anche non inficiando formalmente i quesiti referendari su cui a decidere sarà sempre la Cassazione sull'opportunità o meno chiaramente di andare a votare, la Prestigiacomo ha tentato con questa manovra, istituendo un'autority per l'acqua con incarichi di vigilare sull'uso delle risorse idriche, sulla qualità di questo bene e sulle tariffe che dovranno essere proporzionate alle tasche di tutti i cittadini, in qualche modo sta tentando di far passare il messaggio che andare a votare per chiedere la ripubblicizzazione del servizio idrico non serve più. Addirittura in una ultimissima dichiarazione stampa ha detto che l'acqua è un bene pubblico, resta un bene pubblico anche con il decreto Ronchi, quindi il ministro, nonostante le evidenze di tutto un percorso legislativo che porta alla privatizzazione di questo servizio essenziale per la vita umana, ribadisce che l'acqua è pubblica, nonostante non lo è, perché il decreto Ronchi va in tutt'altra direzione, e se la canta e se la suona, istituendo un organismo, ripetiamo, l'autorità per l'acqua, che sarà peraltro affidata al Conviri, che era già diciamo l'istituto, la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, opportunamente chiaramente riformato, che avrà questo compito di vigilare sull'acqua. Cara Presti Giacomo, noi non crediamo né cadremo nelle tue trappole, nelle tue manovre, e pensiamo che esprimere il proprio parere su un tema fondamentale qual è la gestione degli acquedotti spetti a tutti i cittadini.
Allora, seguendo la scaletta preannunciata, adesso cerchiamo di metterci in collegamento con i due autori di un libro riguardante l'emissione di elettrosmog provocata soprattutto da Radio Vaticana. Il libro è Bomba Atomica, inchiesta su Radio Vaticana. Questo libro doveva essere presentato lo scorso 3 maggio alle ore 17 al Campidoglio nella Sala Carroccio, ma ci sono state delle complicazioni e alla fine, insomma, qualcuno ha cercato di ostacolare questa presentazione e alla fine ci è riuscito, perché il libro non è stato più presentato. Quindi vi lasciamo con un po' di musica, cercando di metterci in contatto direttamente con gli autori.
Di fronte ad alcuni problemi tecnici torniamo subito in voce. Stiamo ascoltando una, stiamo diciamo aspettando di metterci in comunicazione con un compagno che ha scritto un libro sulla vicenda di Radio Vaticana, sull'inquinamento da onde elettromagnetiche che tutti i residenti della zona di Cesano e di Roma Nord subiscono da anni. Lo ricordiamo, la vicenda giudiziaria, almeno il primo filone, che era quello per inquinamento di onde elettromagnetiche, si era risolto con una sentenza della Corte di Cassazione che obbligava Radio Vaticana a risarcire le varie persone che erano in qualche modo state colpite dalla dalla nocività di queste onde. Un secondo filone, quindi con una vittoria del Comitato Bambini Senza Onde e di tutti quelli che si erano schierati contro l'emittente radiofonica del Vaticano.
Pronto.
Un secondo filone d'inchiesta è invece quello che riguarda l'omicidio colposo plurimo, un filone che sta per andare in prescrizione, ma che speriamo possa produrre dei buoni risultati anche in poco tempo.
Allora Alessio, ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Cosa è successo lo scorso 3 maggio? Avevate questa presentazione che è stata impedita?
Sì, si doveva presentare al Campidoglio presso la Sala del Carroccio questo libro che ho scritto insieme a Francesca Romana Fragale, che è uno degli avvocati che, come ricordavate, ha difeso i cittadini e le associazioni all'interno dei due processi, quello concluso in Cassazione nonostante la prescrizione per certo pericoloso di cose, e quello per l'omicidio colposo plurimo, anche esso, come dicevate voi, a rischio di prescrizione. Beh, abbiamo realizzato questo libro, un libro che raccoglie tutta la storia dall'inizio fino veramente ad oggi, e che è stato edito
agli Stati Uniti, e dovevamo presentarlo grazie all'appoggio di un consigliere comunale che ci aveva firmato l'autorizzazione per appunto accedere alla sala del carrozzo e presentarlo. Bene, il lunedì, quindi lunedì 2 maggio, io personalmente sono stato contattato nel fine settimana da uno dei referenti che mi comunicavano l'impossibilità ad accedere a questa sala per motivi di indisponibilità della sala stessa, insomma è stato detto a livello quindi informale e personale che il cerimoniale del Campidoglio aveva bloccato tutto quanto.
Quindi da chi è stato preso questo provvedimento sostanzialmente? Chi possiamo attribuire la responsabilità?
In realtà è più complesso di quello che sembra, perché in realtà poi è venuto fuori, dopo l'inevitabile intervento della casa editrice che ha chiesto spiegazioni, che in realtà la sala era a disposizione, si sarebbe trattato di uno sbaglio, di uno sbaglio da parte della segreteria del consigliere comunale che aveva firmato la concessione della sala, che si era, insomma, aveva sbagliato delle procedure che non sono state del tutto chiarite, per cui la sala non è stata più disponibile. Guarda, se tu mi chiedi a chi attribuire la responsabilità, ufficialmente e formalmente non te lo so dire.
Certo che questa versione che vi hanno dato ha molto a che fare, dà molto l'impressione di un qualcosa di lavorato tanto per placare gli animi, come dire, c'è stato un disguido tecnico, però qui si tratta di un...
Guarda, ti dico questo, la presentazione è stata spostata al 1° giugno, quindi non si può dire che sia stata annullata. Bisogna dire una cosa importante, che ovviamente un conto è presentarla a 5 giorni dall'uscita del libro, che è uscito il 27 aprile, un conto è presentare un libro del genere un mese e mezzo dopo. Ancora di più è interessante presentarlo in un contesto a livello informativo e mediatico, diciamo, in cui si parlava ancora della recentissima beatificazione di Giovanni Paolo II, avvenuta 2 giorni prima rispetto al 3 maggio, e che aveva visto anche il Campidoglio luogo, insomma, inserito nei festeggiamenti con un concerto e una presenza abbastanza significativa di molti consiglieri comunali, tutti in modo assolutamente bipartisan, o quasi tutti, che hanno partecipato attivamente a questa celebrazione, no? Personalmente, ecco, ritengo che questo abbia influito. Adesso non voglio mettere in discussione la buona fede di chi ha firmato l'autorizzazione alla sala, perché comunque effettivamente l'aveva fatto. Certo che disdire un appuntamento del genere il giorno prima equivale a creare una serie di problemi enormi. Spostarlo significa in qualche modo comunque dire ok, lo fate, però adesso non è possibile. Tutte le persone state ovviamente invitate a partire dai comitati hanno subito pensato a una forma di boicottaggio, a qualche pressione venuta dall'alto, ma peraltro non si intende il Vaticano, che penso che forse neanche sappia dell'esistenza al momento di questo libro, piuttosto di una scelta politica che ha preferito evitare di sovrapporre una presentazione di un libro del genere, che pur essendo un libro che racconta semplicemente quello che è successo e che raccontano atti pubblici disponibili a tutti, poteva creare, ecco, qualche problema rispetto appunto a questa enfasi che è presente ancora in questi giorni rispetto a quello che è successo in questo fine settimana. Ufficialmente non ci sono dati certi sulle motivazioni, penso che mai se ne avranno, visto come funzionano queste cose. La realtà è questa, che questo libro, che doveva essere presentato con tanto di conferme e assicurazioni anche scritte, anche con email mandate alla casa editrice, quindi il rapporto è assolutamente ufficiale, è stata spostata, quindi annullata di fatto nel giro di 2 giorni. Questo è quello che è successo.
Va bene, il libro, per curiosità, parlava di tutta la questione Radio Vaticana fino a quando?
Fino a
poco dopo poi c'è stata la sentenza.
2 aprile che il Comitato Bambini Senza Onde ha organizzato a Cesano. Praticamente parlava, il libro parte raccontando quello che c'è scritto nello studio Marconi, nella perizia che è stata presentata all'interno del processo per omicidio colposo plurimo, che coinvolge, insomma, una fetta ampissima di cittadinanza nel rischio di linfomi e leucemie a causa delle onde elettromagnetiche di Radio Vaticana, e proseguiva con tutta la storia praticamente dagli anni 50, quando fu stato costruito l'impianto di Santa Maria di Galeria, fino appunto ad arrivare ad Alto Rieri, possiamo dire, passando ovviamente per i due processi di cui ha parlato in modo approfondito l'avvocato Fragale. Raccontava tutta la vicenda dall'inizio alla fine.
Allora Alessio, ricordiamo quando ci sarà questa prossima presentazione a questo punto, sperando che non sarà rimandata ulteriormente.
Beh, diciamo che poi ovviamente i comitati poi si sono mossi, anche la casa editrice, anche io personalmente, per organizzare una serie di momenti informativi. Quella a Campidoglio ufficialmente al momento è per il 1° giugno, vediamo, a meno che non subentrino altre sorprese che non mi stupirebbero personalmente. Comunque questa è quella ufficiale. Poi ci saranno altri momenti informativi, a cominciare dalla prossima settimana con una presentazione in una libreria a Via Gorizia, una piccola presentazione che dovrà essere un momento insomma dei tanti che comunque ci saranno. Poi il sabato prossimo se ne parlerà anche al Traffic, che è un locale di Roma che sono stato invitato personalmente a presentare il libro prima di un concerto. E poi ce ne saranno molti altri, se volete vi informo su tutte le date. Comunque quella del 1° giugno, da un certo punto di vista, è quella forse.
Va bene, ricordiamo quella allora. A questo punto
si torna un po' sul luogo del delitto, diciamo così.
Esatto. Ti ringraziamo per questa corrispondenza. Insomma, vi auguriamo buona fortuna, sperando che non avrete altri bastoni tra le ruote, insomma, riguardo questa questione. Va bene?
Grazie a voi.
Ciao,
grazie
a voi. Sentiamo.
Ciao.
Mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, darling. I don't know what to do. Now you said you love me, give me stars up above. I thought sure, daddy, I had all your love. I'm just a little mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do. And jump and sing, but I know now you don't mean me a thing. I'm just a little mixed up over you. Oh, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do.
Bene, la trasmissione Impatto si chiude. Ricordiamo insomma che siamo dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9 49 17 50 è il numero di telefono per contattarci. Un saluto a tutti i compagni e le compagne in ascolto, in particolare chi è privato della propria libertà. Un saluto speciale va insomma a tutti i compagni fiorentini e toscani che proprio questa settimana hanno subito un gravissimo atto repressivo. E speriamo che insomma questa vicenda, come pensiamo, si esaurirà con un nulla di fatto, però intanto insomma un po' di carcere preventivo che sicuramente non ci aspettavamo e non si meritano. Chiudiamo con gli appuntamenti ricordando piccola iniziativa per sabato 7 maggio dalle ore 16 alle ore 20 in presidio in Via del Mare in Albano Laziane, frazione di Pavona, contro l'installazione di un'antenna di ripetitori telefoniche. Un'associazione si sta muovendo per battersi contro l'installazione di questa azienda e ha convocato un presidio sotto lo stesso palazzo dove dovrà sorgere questa azienda, appunto per chiederne l'allontanamento dai centri abitati. E quindi sabato 7 maggio, ore 16, Via del Mare 3, Albano Laziale. Via del Mare, per capirci, è la strada che dalla Nettunense porta a Torvaglianica. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori e un risentirci alla prossima settimana.
Mixed up, all by you. Yes, I'm just a little mixed up, and I.